condivisione dei pani e dei pesci era stato un gesto chiaramente messianico. Si pensava che il nuovo Messia avrebbe dovuto ripetere i gesti del primo Messia, del primo liberatore, cioè di Mosè. E come Mosè aveva fatto scendere la manna dal cielo, così il Messia doveva ripetere qualcosa di analogo. Allora, di fronte all'esito di questa condivisione dei pani, vediamo qual è la reazione dei discepoli e della folla. Scrive Luca che Gesù si trovava non in luogo solitario, come è la traduzione, ma da solo. L'Evangelista sottolinea la solitudine di Gesù a pregare. E Gesù prega nei momenti importanti della sua esistenza, nei momenti difficili, e qui è evidente che la preghiera è per i suoi discepoli, sono loro che non lo comprendono. I discepoli erano con lui, i discepoli non si associano alla preghiera di Gesù. Loro accompagnano Gesù, ma in realtà non lo seguono. I discepoli erano con lui ed è Gesù a prendere l'iniziativa e rivolge loro questa domanda. Le folle. Chi dicono Dio sia? In precedenza Gesù li aveva mandati ad annunciare il regno di Dio. Allora vediamo adesso l'esito di questa predicazione. Che cos'è che hanno capito le folle? Il risultato è deludente. Essi risposero: Giovanni Battista era già morto. Era Erode che era ossessionato dall'idea che Giovanni Battista fosse risorto. Altri gli dicono Elia. Elia era il profeta bellicoso, animato dallo zelo, che doveva venire prima del Messia. Quello che accomuna Giovanni e Elia sono personaggi che entrambi presentano un'immagine cupa, religiosa di Dio giustiziere, il Dio che castiga. E altri, uno degli antichi profeti. Causa la fallimentare predicazione dei discepoli, la gente non ha capito la novità portata da Gesù. Gesù li aveva mandati a parlare del regno di Dio, ma essi non hanno capito. Allora Gesù prende l'iniziativa, dice, domando loro: ma voi chi dite che io sia? Cioè voi almeno avete capito che io sia? Rispose Pietro, questo discepolo lo sappiamo, si chiama Simone. Quando l'Evangelista vuol segnalare che è al contrario, all'opposizione, in contraddizione a Gesù, lo cita soltanto con il soprannome negativo. Quindi sappiamo già che la risposta di Simone non è esatta. Pietro rispose: il Cristo di Dio. Gesù è stato annunziato dagli angeli e dai pastori come Cristo Signore, ma non il Cristo. Qual è la differenza? Il Cristo, con l'articolo determinativo nella lingua greca, indica colui che è già conosciuto, colui che si sa. Allora Pietro risponde: tu sei il Cristo di Dio, cioè il Cristo, il figlio di Davide, quello atteso dalla tradizione, il re, il Messia, che con la violenza doveva inaugurare il regno di Israele. Che Pietro non abbia risposto bene si vede dalla reazione di Gesù. Ma lui sgridò severamente, usa l'Evangelista lo stesso verbo che si adopera contro gli indemoniati per liberare dalla loro ideologia fanatica. Quindi quello che ha detto Pietro non è in linea con Gesù. Gesù ritiene Pietro come uno posseduto, quindi sgridò, e non soltanto Pietro, loro, quindi tutto il gruppo condivide quello che ha detto Pietro, e ordinò di non riferirlo alcuno, perché Gesù non è questo Cristo, questo Messia atteso dalla tradizione. Gesù è sì Messia, ma in una maniera completamente nuova. Non andrà a occupare il potere, ma non andrà a togliere la vita, ma a offrire la sua. E allora Gesù, con la pazienza che ha, rispiega che il figlio dell'uomo, Pietro ha detto che Gesù era il Cristo di Dio, Gesù invece spiega il figlio dell'uomo è l'uomo che ha la condizione divina. Gesù è figlio di Dio perché rappresenta Dio nella sua condizione umana ed è figlio dell'uomo perché rappresenta l'uomo che raggiunge la condizione divina. Deve soffrire molto ed essere rifiutato e qui l'Evangelista ci presenta il Sinedrio che era composto da 71 membri ed era composto dagli anziani, l'aristocrazia economica, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, teologi ufficiali. Venire ucciso, l'istituzione religiosa è nemica del progetto di Dio sull'umanità. Che l'uomo diventi suo figlio, che l'uomo abbia la condizione divina, questo per l'istituzione religiosa è un crimine intollerabile e sarà ucciso, ma risorgere il terzo giorno. Il numero 3 indica quello che è completo, che è definitivo. E poi ecco il monito di Gesù, rivolto ai suoi discepoli, che come abbiamo detto lo accompagnano ma non lo seguono. Se è una proposta, un'offerta, se qualcuno vuole venire dietro a me, il messaggio rivolto a Pietro e ai discepoli che non stanno dietro Gesù, vanno per loro conto. rinneghi se stesso, cioè rinuncia a questi suoi ideali di trionfo, di nazionalismo, e letteralmente carichi la sua croce. Cosa significa questo? Quando il condannato veniva condannato appunto a questa morte atroce della croce, doveva caricare, sollevare da se stesso il patibolo orizzontale e poi dal luogo del tribunale doveva andare al luogo dell'esecuzione attraversando due ali di folla per le quali era un obbligo religioso insultarlo e malmenarlo, cioè la solitudine completa. Gesù non sta parlando qui della morte di croce, infatti dice prenda la sua croce ogni giorno. Sta parlando della solitudine che lui ha, ricordiamo che all'inizio di questo brano Gesù è stato presentato completamente solo, è la solitudine di chi segue il progetto di Dio, che verrà rifiutato proprio da quelli che dovevano capirlo. Quindi qui non ha Gesù l'immagine di croce come dolori, come sofferenze, come oggi si suol dire, ma è l'accettazione della perdita della propria reputazione che porta alla piena solitudine e poi mi segua. Quindi il messaggio è rivolto ai suoi discepoli. E poi ecco il finale: chi vuol salvare la propria vita, cioè chi vuol realizzare se stesso, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Per Gesù dare non è perdere, ma ritrovare. Chi vuole realizzare se stesso attraverso queste immagini del successo, del potere, va incontro al disastro. Chi invece seguendo Gesù darà la sua vita per gli altri, questa non sarà una perdita, ma sarà un ritrovarla in pienezza.